Modem. Through
the
winter's
ice and cold. La loro crudeltà non è accettabile. Rompono finestre, sfondano porte, distruggono famiglie. Non è da americani. Questa non è l'America in cui sono cresciuta. Secondo la valutazione di alcuni vostri funzionari, Alex Pretty sarebbe un terrorista interno o un assassino.
Io non l'ho sentito. Certamente non avrebbe dovuto portare una pistola. Comunque tutti in questa stanza considerano la sua morte un episodio molto sfortunato. Tutti tranne lei, che è una persona molto stupida. Non mi piace che Pretty avesse una pistola con due caricatori pieni. Ciò nonostante, dico che è stato un episodio molto sfortunato.
Noi manifestiamo per ciò che è giusto e Trump è l'opposto. È arrabbiato perché votiamo per i democratici e pensa di poterci abbattere, ma questo non succederà.
Il Minnesota ha una criminalità bassa perché abbiamo espulso migliaia di delinquenti, potete crederci o no. Le cose stanno andando bene. Ora è arrivato Tom Homan, è una persona fantastica. Incontrerà il governatore, il sindaco e tutti gli altri. Cerchiamo ora una de-escalation. We're gonna de-escalate a little bit.
Questa mattina torniamo a parlare di Stati Uniti e dell'impressionante susseguirsi di eventi accaduti a Minneapolis, in Minnesota, divenuta epicentro di uno scontro durissimo tra le forze di sicurezza dell'Agenzia per l'Immigrazione e il Controllo Doganale, la cosiddetta ICE, e la popolazione civile. Una tensione che ha radici profonde ma che è esplosa a seguito di una massiccia operazione anti-immigrazione iniziata già a dicembre e che ha avuto un primo tragico punto di svolta il 7 gennaio con l'uccisione di una cittadina americana, Renee Good, per mano di un agente dell'ICE e le conseguenti manifestazioni di protesta in tutta la città. Hanno fatto il giro del mondo e scatenato indignazione anche le foto dell'arresto, sempre a Minneapolis, di un bambino di 5 anni. Sabato scorso, poi, il 24 gennaio, un'altra morte, l'uccisione dell'infermiere Alex Pretty mentre filmava l'operato degli agenti e tentava di proteggere una donna. Ben ritrovati dalla redazione di Modem, con Sabina Zanini in regia, sua la copertina sulle note di Streets of Minneapolis, brano di protesta che Bruce Springsteen ha pubblicato giusto ieri. Alla messa in onda c'è Beniamino De Ritis e io sono Agata Galfetti. Che impatto hanno questi drammatici eventi sulla politica interna americana? Come si ripercuotono sull'amministrazione Trump, che nei sondaggi sembra aver toccato il minimo storico? Ed esattamente come sono strutturate le diverse entità di polizia negli Stati Uniti, tra polizia federale, guardia nazionale, polizia locale? Il diritto di manifestare il proprio dissenso è messo a rischio? E ancora, siamo sprofondati in un clima di guerra civile? Domande alle quali cercheremo di dare risposta nella prossima mezz'ora con l'aiuto di tre ospiti che saluto subito. Collegato da Washington dovremo avere il nostro corrispondente RSI per la televisione, Massimiliano Herber. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Saluto anche la professoressa Raffaella Baritono, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
E con noi anche Roberto Festa, giornalista e scrittore con focus proprio sugli Stati Uniti, collabora anche con la nostra Rete 2. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Massimiliano Herber, inizio da te, che sei da poco rientrato dal Minnesota, hai documentato il dolore per la morte di Alex Pretty, ma anche la rabbia e le proteste della società civile, da qui l'intenzione, almeno a parole, da parte di Donald Trump, di passare ad una de-escalation, che rischiava anche di portare ad un nuovo shutdown, sollevando dall'incarico il controverso comandante delle operazioni in Minnesota, Greg Bovino. Massimiliano Herber, tutto questo però non significa il ritiro dell'ICE da Minneapolis?
Non penso proprio, anzi, ricordo che Donald Trump aveva vinto le elezioni con la promessa dell'espulsione di massa e aveva anche esplicitato il suo obiettivo di 1 milione di rimpatri entro il primo anno di presidenza e, se non sbaglio, stando alle stime ufficiali, siamo solo 600 e qualcosa più espulsioni. Mila naturalmente. Ma però bisogna ricordare che quindi per lui e il suo elettorato la politica antimigratoria, la frontiera chiusa, le espulsioni forzate, quelle volontarie, è uno dei maggiori successi di questa prima parte di seconda presidenza. Ma per come si sono messe le cose a Minneapolis, con le due uccisioni di cittadini bianchi, di due tra virgolette osservatori, e poi con la subitanea perdita di, se non sbaglio, 5 punti percentuali dell'indice di gradimento proprio sul tema dell'immigrazione, e dunque il rischio di guastare il suo palmarès e la sua immagine, Trump ha optato per un cambio di passo, un cambio di volti e poi, come è stato detto, di toni un po' più concilianti, ma proprio per proteggere quello che è il suo principale cavallo di battaglia elettorale, l'immigrazione, anche perché a novembre si vota per le midterm e quindi le espulsioni di clandestini continueranno, e in caso di dubbio, l'ha ribadito anche ieri mattina Tom Homan, lo zar delle frontiere, è arrivato a Minneapolis, le espulsioni di clandestini continueranno in modo più efficace, forse un po' meno spettacolarizzato, ma sicuramente non si fermeranno.
Un cambio di passo importante quantomeno nei toni, dicevi. Massimiliano, facciamo due passi indietro. Come si è arrivati a questa situazione a Minneapolis?
Si è arrivati a Minneapolis dopo Los Angeles, dopo Washington, dopo Chicago, pure Memphis, sempre un po' con alterne fratture, sempre provocando la reazione negativa delle autorità locali e soprattutto della popolazione locale, non a caso sempre democratica, come abbiamo sentito tra l'altro nelle voci della copertina, e poi con metodi che potremmo definire, soprattutto che abbiamo visto, brutali e muscolosi. Perché in questa politica, che comporta anche un po' di provocazione di calcolo, Minneapolis e il Minnesota sono proprio emblematici, anzi sono diventati una sorta di laboratorio trumpiano della lotta all'immigrazione illegale. E le ragioni sono molteplici, perché il primo, perché è stato detto anche questo, è stato uno stato storicamente democratico, è dal 76 che a ogni elezione presidenziale il Minnesota vota Dem, è un puntino blu in un mare di stati rossi repubblicani, perché è uno stato che ha una lunghissima tradizione di accoglienza di stranieri. Nei soli ultimi 50 anni, basti pensare al Vietnam, a quelli dal Laos, dalla Somalia, oltre che da paesi latinoamericani. E le autorità stimano che nell'area metropolitana di Minneapolis vi siano circa 130.000 immigrati senza il permesso di stare negli Stati Uniti. E poi, recentissimamente, ad aggiungere ancora un po' più di per la situazione, il fatto che il Minnesota è divenuto il teatro di uno scandalo per una frode agli aiuti sociali federali votati al tempo del Covid, una truffa che ha visto come principali protagonisti soprattutto gli esponenti della comunità somala. Si parla di quasi 100 miliardi di dollari. Insomma, per tutte queste ragioni, Minneapolis all'amministrazione Trump sembrava il luogo ideale per una nuova tappa della tournée dell'ICE, se mi permettete di chiamarla così, la temuta polizia anti-immigrazione, con il dispiegamento per l'operazione chiamata Metro Surge, che è iniziata a inizio dicembre, inizialmente di 2.000 agenti, che poi dopo la morte di Rene Good sono diventati 3.000.
Professoressa Raffaella Baritono, nell'introduzione dicevamo che queste tensioni hanno radici profonde. Vale la pena sottolineare che insomma l'ICE non è nato in questo ultimo mese.
No, non è nato in quest'ultimo mese, e in realtà è interessante capire come questa agenzia nasca dentro a tutte quelle che sono le politiche di sicurezza introdotte dall'amministrazione, dal Congresso americano dopo l'attacco dell'11 settembre, perché l'agenzia nasce proprio nel 2002, quando viene approvata la legge che crea l'Homeland Security, il Dipartimento di Homeland Security, e l'ICE è parte del Dipartimento di Homeland Security. Questo è importante perché da questo momento in avanti il tema dell'immigrazione e della lotta all'immigrazione clandestina diventa parte della sicurezza nazionale, quindi questo significa anche utilizzare tutte le misure, le strategie e le modalità proprie delle agenzie che si occupano delle questioni di sicurezza nazionale all'interno, mentre invece fino a quel momento era dentro a un'agenzia così autonoma e che non era, non aveva questo stretto legame con il tema della sicurezza nazionale. Questo secondo me è un elemento da tenere presente, perché dopo l'11 settembre ci sono state tutta una serie di misure che sono state prese dal congresso sull'onda ovviamente del trauma seguito all'attacco di Al-Qaeda, che hanno fortemente rafforzato le misure all'interno, hanno creato misure antiterrorismo contro proprio dentro l'ambito dell'ordine politico interno. Questo, come dire, è un elemento che spiega perché all'AIS vengono attribuiti compiti importanti di sicurezza nazionale, di lotta al crimine transnazionale, vengono dati compiti che riguardano la detenzione, la deportazione o anche dei migranti senza documenti.
Tornando all'oggi, professoressa, Massimiliano Erber citava, oltre a Minneapolis, anche le città di Los Angeles, Washington, Memphis, Chicago, le cosiddette città santuario, dove i diritti degli immigrati sono in un qualche modo più tutelati. Parliamo di città e stati, come dicevamo, a guida democratica, che in un qualche modo ostacolano Trump nel suo piano di ridurre l'immigrazione illegale, o forse meglio dire che è perché le polizie locali sono più collaborative con l'ICE in altri stati, quelli repubblicani.
Sì, questo è anche un elemento che si lega alla struttura del potere federale negli Stati Uniti. Le città santuario nascono negli anni '80, no, come modalità che hanno alcuni stati e alcune città di contrastare le politiche reaganiane, soprattutto quando il governo reaganiano non volle dare rifugio a coloro che fuggivano dai regimi dittatoriali dell'America centrale. Quindi hanno costituito una sorta di rifugio, quindi le città santuario sono quelle che pongono dei limiti, che cercano di evitare la cooperazione con il governo federale per quelle che sono le applicazioni delle leggi nei confronti dei migranti. Naturalmente questo è un tema che divide anche partiti politicamente e dal punto di vista dei partiti, perché nella maggior parte dei casi le città santuario o gli stati santuario, come per esempio nel caso della California, sono in massima parte democratici, e quindi naturalmente questo in un contesto di forte polarizzazione politica come quella che caratterizza il dibattito politico contemporaneo gioca un ruolo importante. Prima appunto si parlava del Minnesota, che dal 76 è uno stato democratico. Ricordiamo che il governatore del Minnesota è stato anche candidato alla vicepresidenza con Kamala Harris, quindi c'è un elemento ancora di contrapposizione che ha segnato la battaglia politica del 2024.
Tim Walz in questo caso. Roberto Festa, oltre che giornalista è anche scrittore, si è occupato spesso di lotta per i diritti civili, più in generale di storia degli Stati Uniti. Chiedo, legge delle analogie tra quanto sta succedendo in queste settimane con l'ICE e le grandi lotte del passato?
Allora, in parte sì, in parte diciamo ci sono tutta una serie di fenomeni nuovi. Ovviamente parlando anche per esempio con attivisti soprattutto afroamericani, insomma il ricordo, la memoria di quanto successo, di quanto avvenuto all'inizio degli anni 60, le uccisioni, le violenze, Mississippi Burning, no? 1964, insomma tutto ciò che è avvenuto prima delle leggi sul voting rights, le leggi appunto di riconoscimento per i diritti civili. Ecco, quella cosa lì, quel ricordo, quella memoria, quell'analogia è forte. Direi che però ci sono tutti degli elementi nuovi che fanno parte poi delle dinamiche in qualche modo più recenti che si sono messe in moto in questi anni, soprattutto a partire, diciamo, se vogliamo andare sul lungo periodo, da Ronald Reagan in avanti, l'accentramento dei poteri e dell'autorità, diciamo così, del governo federale, cosa che Trump porta in qualche modo all'eccesso e a conclusione. Io direi una cosa che mi sembra interessante rispetto alle dinamiche più recenti e che spesso forse rimane, come dire, un po' in ombra, no? Allora, noi diciamo giustamente appunto che Trump ha messo in atto tutta una serie di, come dire, di politiche, di strategie autoritarie, c'è cioè questa involuzione, questa deriva appunto autoritaria da parte dell'amministrazione. È vero, e questo però insomma, fa parte dell'oggi e dell'attualità, che Trump utilizza quello che la legge americana anche gli mette a disposizione, una serie anche quelli che vengono chiamati loopholes, cioè le scappatoie, le falle nella legge. Direi che ci sono tre elementi in particolare che gli danno la possibilità di fare quello che sta facendo. Da un lato la Corte Suprema, cioè c'è una sentenza della Corte Suprema del 6 settembre scorso che dà la possibilità agli agenti federali, quindi agli agenti dell'ICE, di fermare shortly, brevemente, delle persone perché queste possono essere sospettate di essere illegali. L'ordine è un ordine di emergenza della Corte Suprema firmato da sei giudici, votato, approvato dai sei giudici conservatori contro le tre liberal. C'è una postilla all'ordine del giudice conservatore Brett Kavanaugh che dice l'apparenza ispanica, cioè il fatto di sembrare, di apparire ispanico, latino e il fatto di parlare spagnolo possono essere ragioni per fermare una persona. Allora questo ovviamente dà agli agenti dell'ICE un'enorme possibilità di movimento, di fermare le persone, di entrare nelle case. Seconda cosa, appunto i loopholes, cioè negli Stati Uniti non esiste una legge federale che limita i poteri della polizia e degli agenti federali, quindi questi possono andare tranquillamente in giro mascherati, senza essere identificati, facendo tutto quello che stanno facendo, perché non c'è una legge federale. E qui il terzo elemento, il Congresso non ha mai fatto una legge federale, continua a non farla, adesso i democratici sembra appunto sulla base dello shutdown, sulla minaccia di shutdown, che possano e vogliano farlo. Però diciamo questi tre elementi fanno parte delle novità rispetto al passato e fanno parte anche in qualche modo dell'eccezionalità della presidenza Trump, ma anche appunto del suo mettere fine, mettere conclusione ad un processo che è un processo lungo.
Massimiliano Erber, negli scorsi giorni abbiamo sentito una squadra di giornalisti della RAI ha subito delle intimidazioni, anche per chi fa il nostro lavoro è diventato pericoloso avvicinarsi per documentare le manifestazioni, come fanno d'altronde anche i privati cittadini, e raccogliere le informazioni in questo clima. Ti chiedo, è capitato anche a te?
Le circostanze pericolose?
Sì.
Sì, beh, mi è capitato l'ultimo, cioè, ai tempi di George Floyd, però direi che le due volte che sono stato a Minneapolis quest'anno no, è andato tutto bene. Poi certo capita la non piacevole esperienza di respirare i gas lacrimogeni o di assistere abbastanza da vicino alle cariche della polizia, però fortunatamente nessuna disavventura come ai colleghi di Rai 3. Poi, fa un po' parte del nostro lavoro di calarsi, di vivere situazioni di tensione, direi quasi necessarie per poter testimoniare, documentare quello che accade. No, noi è successo lunedì sera quando c'era una manifestazione all'esterno dell'albergo dove si supponeva alloggiasse il comandante Bovino, però direi che dopo un po' si impara anche come comportarsi, come ci si comporta. A me quello che è successo a Minneapolis, come hai accennato nella domanda, è capitato soprattutto di incontrare diverse cittadine che invece ci hanno raccontato, documentando le violenze viste, le intimidazioni soprattutto subite, sempre comunque mostrandoci le immagini filmate con il loro telefonino. In fondo questo è uno degli aspetti interessanti di quello che è avvenuto in Minnesota, proprio il ruolo di questi, li chiamano ICE Watchers, gli osservatori, le sentinelle della polizia anti-immigrazione, che con la loro presenza infastidivano perché armati di telefonino e filmavano e documentavano l'operato degli agenti. Direi che senza il loro operato noi non saremmo in fondo consapevoli, coscienti di quello che è successo in Minnesota e di come si comporta l'ICE. Ricordo che nel 2020... Dimmi.
Come diceva Roberto Festa prima, ci sono appunto aspetti legali e costituzionali che permettono e hanno permesso questo agire da parte dell'AIS. Mi chiedevo, forse che vale la pena spiegare, ma chi fa capo a chi? E alla fine quali sono i limiti delle polizie federali e chi deciderà alla fine chi e come devono essere puniti eventuali colpevoli di abuso di potere in questo caso?
E qui c'è stata un po' di confusione. La confusione l'ha alimentata il vicepresidente J.D. Vance, che all'indomani dell'uccisione di René Guda aveva in una conferenza stampa puntando un dito contro i media, aveva detto che gli agenti godevano dell'immunità assoluta nell'esercizio della loro funzione. Poi, 10 giorni dopo, ha fatto puntualmente marcia indietro dicendo che ci sarebbe stata un'indagine per acclarare tutte le responsabilità. Inizialmente le indagini sono state assunte dall'FBI, dalla Polizia Federale, senza coinvolgere le autorità locali. Poi, alla luce anche della seconda uccisione, quella di Alex Petty, è stato fatto un passo indietro. Inizialmente è stato maggiormente coinvolto le autorità locali, spetterà comunque sempre all'FBI, però è significativo il fatto che, rispetto soprattutto al primo tragico episodio di René Good, nell'ambito dell'inchiesta su Alex Petty, i due agenti siano stati dopo qualche giorno sospesi l'altro ieri, proprio per permettere che le indagini abbiano luogo come si deve essere.
Insomma, sembra essere abbastanza anche intricato da comprendere. Professoressa Raffaella Baritono, i sondaggi, lo dicevamo, segnalano il crollo della popolarità di Donald Trump, persino sul dossier riguardante le politiche migratorie, che era quello più forte, più sostenuto dal suo elettorato. Insomma, ora ad essere scontenti sono anche molti repubblicani. Paradossalmente si è inimicato persino la NRA, la lobby pro armi, che difende il diritto al possesso delle armi, storicamente filo repubblicana.
Beh, perché effettivamente una serie di comportamenti e di dichiarazioni fatte dall'amministrazione, ad esponenti dell'amministrazione, stridono con quelli che sono i principi e i valori sostenuti anche dal movimento MAGA e non solo dal Partito Repubblicano, a partire dalla tutela delle libertà individuali, dall'idea di un potere statale che viene visto sempre come intrusivo e quindi c'è sempre una diffidenza nei confronti del potere statale. E naturalmente anche la questione delle armi è particolarmente rilevante, perché la difesa del diritto di portare le armi è uno dei dogmi del movimento MAGA e del Partito Repubblicano. Quindi imputare a una persona che deteneva legalmente le armi, perché questo è possibile farlo in Minnesota, effettivamente stride, ma soprattutto, come dire, la palese violazione dei diritti individuali, potremmo dire dei diritti umani, naturalmente non può non suscitare perplessità anche nei deputati e soprattutto nei senatori repubblicani più moderati, che vedono questo come una sorta di rischio di abuso di potere e quindi come un elemento particolarmente problematico sia dal punto di vista della spendibilità politica, sia anche dal punto di vista, ripeto, di quei valori, di quei principi di cui il Partito Repubblicano si fa portavoce.
Roberto Festa, tornando alle proteste, la rabbia, il malcontento della popolazione, una certa reazione ai soprusi, anche il voler firmare gli agenti allo scopo di segnalarne gli abusi, sono un segnale che gli anticorpi della democrazia in un qualche modo resistono e credono ancora nei rapporti con le istituzioni e nell'importanza di reagire contro questa spirale autoritaristica, o è una visione troppo ottimistica?
Ma allora, non lo so, insomma, è una domanda che è difficile dare in questo momento una risposta. Sicuramente, come dire, certi paletti, certi limiti, certe restrizioni che il potere si dava fino a qualche tempo fa, che il governo si dava fino a qualche tempo fa, sono cadute. Il fatto stesso che non esista una legge federale che regolamenta il potere della polizia ha una ragione, cioè sinora nessuno avrebbe mai immaginato che il presidente degli Stati Uniti potesse mandare in giro degli agenti federali mascherati e senza identificarsi. Quindi nessuno avrebbe mai immaginato questo, nessuno avrebbe mai immaginato che appunto c'è un memo del Department of Homeland Security che dice che ora gli agenti possono entrare nelle case delle persone con un ordine, con un semplice ordine amministrativo, cioè senza il mandato di un giudice. Cioè sono cadute tutta una serie di limiti, di restrizioni, di autorestrizioni che il potere e il governo si è dato sino adesso. Quindi è difficile rispondere. Sicuramente ci sono dei movimenti, ci sono delle tensioni, ci sono delle parti, settori della società che stanno reagendo, però tutto è ancora molto confuso. Sinora il mondo economico finanziario per la gran parte tace, cioè accetta in cambio appunto di tutta una serie di favori, di deregulation che ci sono stati nel settore finanziario, l'ultima nel settore dell'energia nucleare, tacciono di fronte alla aperta violazione dei diritti civili, di fronte alla repressione dei diritti, delle libertà, tace quel mondo. Il Partito Repubblicano è estremamente, come dire, spaccato, e forse la cosa più interessante in questo momento quello che sta succedendo nel Partito Repubblicano, perché c'è una esigua schiera di deputati e senatori, Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Bill Cassidy, Tillis, Massey, che stanno cercando, come dire, di opporsi a Trump, però la grande maggioranza del partito è, come dire, silente. Perché? Perché ha paura di Trump. Direi che, per capire, i democratici sinora non sono stati particolarmente efficaci nell'opposizione a Trump. Per mesi sono rimasti sotto, come dire, il colpo, la batosta che hanno preso, insomma, dopo la
riuscita
di Harris. A quel punto, diciamo, la cosa a cui stiamo assistendo adesso è un momento di passaggio. Direi che, per capire se davvero ci sono gli anticorpi, bisogna aspettare il midterm. Lì, se i repubblicani, se Trump subiranno una sconfitta, se i democratici riusciranno a riprendersi il congresso sulla base di una strategia di forte opposizione a quanto sta succedendo, ecco, a quel punto magari, come dire, ci saranno le condizioni per mettere in atto una strategia di resistenza e di reazione. Per il momento non la vedo.
Raffaella Baritono, ci resta poco meno di un minuto e mezzo. Volevo proprio arrivare qui alle elezioni di metà mandato. Lei ritiene che questo clima, che qualcuno dice parla di guerra civile, rischia di ostacolare il processo democratico?
Ma insomma, ci sono molti incognite rispetto alle elezioni, rispetto al comportamento della presidenza Trump. Ricordo che in Minnesota una delle richieste che sono state fatte è quella delle liste elettorali, perché il Minnesota è considerato uno degli stati dove si erano compiute le frodi elettorali che avevano portato alla sconfitta di Trump. Quindi questo è un elemento molto, molto pericoloso, cioè andare a, come dire, controllare e a verificare le liste elettorali per, come dire, non si capisce se ci sono poi azioni che devono essere messe in atto. Quindi sicuramente le elezioni di metà mandato sono un test importante, come diceva Roberto Festa prima. Bisogna vedere appunto il clima politico in cui queste elezioni si terranno, perché questo, ecco, è un'incognita importante.
Staremo dunque a vedere. Il cammino verso le midterm è ancora lungo, finisce invece il nostro tempo a disposizione di questa mattina. Ringrazio ospiti e ascoltatori. Modem torna lunedì.